le voci.
Buongiorno da Isabella Visetti, mi assiste in regia Michele Bonasorta e Michela De Pedrini è al centralino di Rete 1 per raccogliere le vostre telefonate. A inizio giugno l'abbiamo sentito, Swissmedic, l'Istituto Svizzero per gli agenti terapeutici, ha omologato il vaccino anti-Covid-19 di Pfizer-BioNTech per gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni. E invece lunedì, l'altro ieri, è giunto pure il via libera per quello di Moderna, che potrà essere somministrato in Svizzera anche nella fascia tra i 12 e i 17 anni. In base agli studi presentati, entrambi i preparati producono una risposta immunitaria equivalente a quella riscontrata per la fascia di età superiore, quella fino ai 25 anni. In queste settimane sono dunque iniziate in Svizzera le vaccinazioni dei giovani e adolescenti, che in base agli obiettivi della campagna vaccinale elvetica rappresentano il gruppo Target 6, un gruppo che, l'abbiamo letto, non si ammala in modo grave di Covid-19 e dove la malattia, nella maggior parte dei casi, ha un decorso asintomatico o blando. Per questa fascia di età è dunque molto importante un'analisi rischi e benefici individuale, analisi che coinvolge i genitori, il medico di famiglia, il pediatra. E allora, quali elementi considerare in questa valutazione? In quali casi la vaccinazione è raccomandata? E in quali altri invece è sconsigliata? Quali gli eventuali effetti secondari? I giovanissimi possono decidere autonomamente se vaccinarsi o meno, dunque anche contro il parere diverso dei genitori. Noi ne parliamo con due esperti oggi a Mille Voci, ma come sempre vogliamo discuterne anche con voi, che siete invitati a mandare le vostre domande. Dunque vi ricordo i nostri contatti.
Per scrivere, inviare foto, video e messaggi audio a Rete 1, WhatsApp 076 321 1113 oppure cerca su Telegram Rete 1.
Allora, collegato al telefono con noi c'è il professore dottor Alessandro Ceschi, ben arrivato, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
Il professor Ceschi è primario e direttore medico e scientifico dell'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana dell'EOC, è esperto e unico membro esterno a Swissmedic nella task force sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid e professore all'Università della Svizzera Italiana di Zurigo e di Basilea. Sempre collegata al telefono con noi, do il benvenuto anche alla dottoressa Lisa Cottanattu. Ben arrivata anche a lei.
Grazie, buongiorno a tutti.
La dottoressa Cottanattu è specialista in pediatria e malattie infettive dell'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana, istituto sempre dell'ente ospedaliero cantonale. Allora, io direi di iniziare con questa analisi rischi-benefici che appunto per un giovanissimo sappiamo forse può essere più delicata rispetto ad altre fasce di età, più delicata perché lo sappiamo. Il decorso della malattia per questa fascia di età non è grave e spesso i sintomi sono blandi. E allora, professor Ceschi, cosa possiamo dire per fare questa valutazione a rigor di logica e a rigor di voi esperti medici?
Sì, quello che ha detto, che questa analisi è più delicata, deve essere svolta con particolare attenzione, è corretto, questo è ovvio, è vero anche per gli adulti, ma per i giovani, per gli adolescenti è ancora più vero, e questo è dato dal motivo che il beneficio individuale del giovane, dell'adolescente è solitamente più contenuto che non per l'adulto, in particolare per l'anziano, in quanto il rischio di un decorso severo della malattia è più contenuto, sono decisamente più rari i decorsi severi di Covid-19. Non va però dimenticato che esistono dei casi di decorsi gravi di malattia anche nei giovanissimi, in particolare evidentemente va tenuto presente che purtroppo esistono anche dei ragazzi che hanno delle patologie soggiacenti che li predispongono comunque a un decorso severo. Va tenuto presente anche che esistono poi degli strascichi prolungati, quello che viene chiamato il post-Covid, il long-Covid, quindi i decorsi prolungati di malattia, e questi sono tutti diciamo elementi che depongono piuttosto comunque a favore di una vaccinazione del giovane, che però appunto è importante tenere presente che il rischio individuale è più contenuto. Quindi dall'altra parte della bilancia è importante considerare a fondo quali sono i possibili rischi per il giovane, per l'individuo, e quindi gli effetti collaterali che magari potremo discutere più approfonditamente tra qualche minuto, se è di interesse.
Sì, poi ci ritorniamo e li elenchiamo. Dottoressa Cottanato, con gli occhi della pediatra, che spesso sono coinvolti i pediatri in questa valutazione rischi e benefici, cosa possiamo dire per questa analisi?
Ma sono assolutamente concorde con quanto già elencato appunto dal professor Ceschi. I rischi relativi alla malattia per i ragazzi della fascia d'età 12-15 anni sono sicuramente molto più contenuti rispetto a una persona di una fascia d'età più avanzata, quindi da questo punto di vista qua ci sono casi, esiste la sindrome infiammatoria multisistemica che ormai ben conosciamo, che colpisce una piccola parte dei giovani, ma che chiaramente può avere un decorso anche grave e complicato, ma sono comunque patologie curabili e sicuramente la decisione va fatta da un punto di vista individuale, valutando un po' tutte le varianti, quindi delle malattie croniche sottostanti, la paura del ragazzo stesso di ammalarsi o di rischiare di avere un decorso grave, perché questo non va sottovalutato. Ci sono dei giovani che comunque hanno paura del Covid e non vorrebbero ammalarsi, quindi qui la vaccinazione sicuramente è un buon elemento per poterli proteggere da questo punto di vista, e poi chiaramente valutare anche l'entourage familiare proprio per proteggere delle persone che per un motivo di salute non hanno potuto vaccinarsi o hanno un sistema immunitario indebolito, quindi anche se vaccinati possono essere più a rischio di contrarre il Covid.
Dunque potremmo dire che la vaccinazione in questa fascia di età 12-15 è particolarmente indicata se il ragazzo ha una malattia cronica, se convive con una persona immunodepressa, oppure per evitare le conseguenze del long Covid. Dottoressa Cottanato, ho dimenticato qualcosa?
No, di per sé sono queste le indicazioni che sono state date. In aggiunta si può dire che è chiaramente consigliata a qualsiasi giovane che si appresterà ad un lavoro o comunque ad un'attività quotidiana in un ambito sanitario, ecco.
E invece per quali giovani è sconsigliata?
Ma delle categorie grosse dove il tutto viene sconsigliato in realtà non ci sono. Chiaramente ci sono pazienti anche pediatrici che hanno delle terapie particolari che vanno a rendere il sistema immunitario depresso, quindi lì viene fatta una valutazione con il medico specialista che li segue, non tanto per dei rischi associati a effetti collaterali della vaccinazione, ma un'eventuale mancata risposta o risposta non ottimale, quindi lì va valutato bene con il medico specialista. E se no valgono le stesse raccomandazioni che ci sono per gli adulti, quindi delle allergie alle componenti del vaccino o in caso di soggetti poliallergici, lì chiaramente viene mantenuta un'attenzione un po' più alta e vengono fatte le valutazioni del caso.
Professor Ceschi, lei accennava già prima, invece quali sono gli effetti secondari che questa vaccinazione nei più giovani può causare? Effetti secondari rari che però sono stati registrati.
Sì, volentieri tra un attimo toccherò questo aspetto. Se mi permette, aggiungerei ancora un elemento a quello che abbiamo detto prima relativo al beneficio individuale che abbiamo discusso della vaccinazione. Non abbiamo tematizzato finora così l'effetto piuttosto epidemiologico, ovvero ed è anche un elemento di cui va tenuto conto, che per determinate persone può certamente avere una rilevanza, è quello che comunque la vaccinazione di un giovane può contribuire comunque a contenere la diffusione della malattia, a ostacolare la diffusione del virus in questa popolazione. Ancora solo un'aggiunta.
Sì, soprattutto perché i giovani per lo stile di vita possono essere più a contatto con il virus, in quel senso anche.
Sì, anche nel senso comunque sappiamo che la vaccinazione comunque nonostante adesso ci sia la variante Delta prevalente ha un effetto comunque rilevante nel frenare, diciamo così, la diffusione del virus e quindi questo è anche un elemento importante non sul beneficio del singolo ma sulla comunità. Ma adesso vengo con piacere alla sua domanda sulle reazioni avverse agli effetti collaterali, sono sinonimi. Ha detto bene, sono eventi rari quelli rilevanti, sono invece frequenti, su questo ci torno, sono invece frequenti quelli blandi, diciamo un dolore al sito di iniezione, un po' di arrossamento, eventualmente un po' di gonfiore, di prurito, sempre al sito di iniezione, oppure sintomi sistemici, quindi così che interessano più l'organismo nella sua complessità, ovvero stanchezza, cefalea, dolori osteomuscolari diffusi, brividi, febbre, sono effetti collaterali frequenti, sono soprattutto frequenti nei giovani, lo si è visto nei giovani adulti, lo sono possibilmente ancora di più, più si scende nell'età, quindi negli adolescenti sicuramente sono un fenomeno tutt'altro che raro, in particolare dopo la seconda dose di vaccino, ma quello che è importante sapere, realizzare, che sono delle problematiche blande, niente di grave, possono essere per l'individuo in parte anche fastidiosi, magari costringono a letto uno, al massimo due giorni, però è importante sapere che nel giro di uno o due giorni, al massimo tre, scompaiono spontaneamente e in modo completo. Quindi questi sono questioni, eventi avversi, reazioni, effetti collaterali frequenti, ma senza nessun rischio. Ci sono rari, fortunatamente rari casi che sono un po' più rilevanti e qui probabilmente adesso è giusto tematizzare, vista la fascia di età che stiamo discutendo, ovvero gli adolescenti, il rischio che si manifesti un'infiammazione del muscolo cardiaco, delle membrane che ricoprono il muscolo cardiaco, quindi una miocardite o pericardite. Nel frattempo abbiamo osservato diversi di questi casi, ma sono, come dico, casi rari, l'incidenza, quindi la frequenza è ancora non completamente chiara a livello internazionale, intendo si discute di un'incidenza di circa un caso su 30, forse più 1000 vaccinati, quindi è un evento raro, tipicamente questi casi sono blandi, hanno un decorso benigno, favorevole, non sono casi gravi e anche qui la ripresa è solitamente completa senza nessun danno residuo. Più frequente è questo fenomeno nei giovani maschi. Dopo, come detto, la seconda dose, in media 5 giorni dopo la seconda dose, se si manifesta questo problema, si hanno dei sintomi che tipicamente sono un dolore toracico, mancanza di respiro, palpitazioni, quindi aritmie. Ecco, se questi disturbi dovessero insorgere, è bene rapidamente consultare un medico, sapendo, come detto, comunque che tipicamente questi casi non hanno un decorso grave, ma è necessario approfondirli e eventualmente instaurare un trattamento.
Allo 0763211113 il nostro numero di WhatsApp, incominciano ad arrivare i primi messaggi e uno ci dice: sabato mio figlio 14enne ha l'appuntamento per il primo vaccino, è asmatico, fa uso dell'inalazione giornaliera di Seritide 125 ed è allergico a tutti i pollini, il vaccino è comunque consigliato? Chiede dottoressa Cottanattu.
Sì, assolutamente sì, non è un asma allergico o un'allergia ai pollini, non fa parte delle indicazioni per non fare il vaccino.
Dunque con tranquillità potrà fare il vaccino. Un altro messaggio ci dice: si potrà scegliere tra Pfizer e Moderna visto che hanno dato l'ok. Professor Ceschi, sono equivalenti questi due vaccini? Sono tutti e due vaccini mRNA? C'è un'indicazione per uno piuttosto che per l'altro o sono equivalenti appunto?
Sono in buona parte considerabili equivalenti, si basano sulla stessa tecnologia, hanno una concentrazione di principio attivo leggermente differente, uno dei due ha una concentrazione più elevata, 3 volte superiore all'altro, ma comunque l'efficacia è praticamente uguale e anche gli aspetti di sicurezza rilevanti, e sottolineo rilevanti perché reazioni avverse, effetti collaterali più blandi, quelli che dicevo prima, un pochettino pochino di terbriciattole, un po' di dolori generalizzati, sono effettivamente leggermente più frequenti con uno dei due, ma le cose rilevanti sono, ovvero gli eventuali effetti collaterali più importanti, sono molto simili tra i due vaccini, quindi sono da considerarsi equivalenti.
Allora, non so, dottoressa Cotanato, prego.
Sì, solo una piccola aggiunta, perché penso la domanda fosse se si potrà scegliere per la fascia d'età 12-15 tra Pfizer e Moderna.
Sì.
Al momento si tiene conto di continuare con Pfizer perché c'è uno stock sufficiente al momento per le iscrizioni che sono giunte per poter vaccinare tutti i ragazzi con Pfizer, quindi per il momento non c'è un'idea di cambiare preparato o di dare la scelta, diciamo, a Moderna, proprio perché abbiamo sufficienti vaccini con Pfizer. Poi bisognerà vedere se la richiesta dovesse aumentare, ci fosse un problema di rifornimento, allora a quel punto si potrà.
Allora adesso anche se è stato omologato anche per la Svizzera, per la fascia più giovane, si continuerà con Pfizer. Poi darò tutte le informazioni, intanto ricordo c'è il centro vaccinale a Giubiasco, oppure c'è una lista di studi pediatrici che si sono messi a disposizione per appunto somministrare il vaccino. Allora, un altro messaggio ci chiede se sono stati valutati gli effetti a lungo termine. Professor Ceschi, cosa possiamo dire su questo punto?
Sì, è una domanda sicuramente rilevante. Le questioni che discutevamo, che citavo prima, sono effettivamente effetti collaterali, reazioni avverse a breve termine. Va detto che adesso disponiamo comunque già di un'osservazione, se teniamo presente e teniamo conto anche dei volontari che hanno partecipato agli ampi studi clinici che hanno portato poi all'omologazione di questi vaccini, disponiamo di un'osservazione di circa un anno. I primi volontari sono stati arruolati, sono stati inclusi negli studi ormai poco più di un anno fa, quindi i dati di cui disponiamo sono già di un medio termine, se così lo vogliamo definire, un anno, e in questi individui, in queste persone vaccinate, non c'è niente che lasci presagire l'insorgenza di problematiche tardive, che tipicamente comunque sono molto rare, ed è una questione che comunque per qualsiasi nuovo farmaco o vaccino che viene immesso sul mercato, viene portato a disposizione della popolazione, comunque è un rischio teorico di cui bisogna tener conto, e per questo questo generalmente c'è in funzione un sistema di sorveglianza dell'utilizzo di farmaci e dei vaccini, la farmacovigilanza. In particolare adesso, per questo utilizzo su larghissima scala dei vaccini anti-Covid, abbiamo potenziato questo sistema di sorveglianza in stretta collaborazione evidentemente con Swissmedic. Come forse sapete, siamo il centro di riferimento a livello nazionale per l'analisi di questi casi, e ecco, quindi la sorveglianza stretta che è stata messa in piedi in questo paese, ma lo stesso è stato fatto nelle altre nazioni, e lo scambio a livello internazionale è continuo e regolare, di modo che si sia certi che se una cosa viene rilevata in un altro paese lo si sappia rapidamente anche da noi, se sarà per caso eventualmente necessario intervenire. Quindi questa stretta sorveglianza che è stata messa in piedi dovrebbe dare una buona garanzia che, se dovesse, nessuno se lo augura, e come dico, non c'è niente che adesso lasci presagire che dovrebbe insorgere un problema tardivo, se dovesse essere questo il caso si sarebbe pronti a intervenire rapidamente.
Professor Ceschi, un altro messaggio ci chiede: ma si può spiegare in parole povere perché ci sono questi effetti collaterali, come dice lei, queste reazioni avverse? Cosa succede nel nostro organismo?
Sì, per semplificare molto, si può dire che, ed è anche una frase che è stata detta in precedenza da una persona, da un celebre ricercatore e medico, è che tutto ciò che ha un'efficacia ha anche un'efficacia collaterale, diciamo. Non c'è nessun farmaco fondamentalmente che funzioni che non ha anche un effetto a lato, cioè quello che non è esattamente esattamente desiderato e quindi quello che viene definito un effetto collaterale. Quindi questi vaccini, che sono particolarmente potenti, come sappiamo hanno un'efficacia strabiliante, una cosa che fino a un anno fa, o anche diciamo fino al dicembre scorso, fino a quando sono emersi i dati di efficacia di questi vaccini, nessuno immaginava, ecco, quindi l'efficacia è veramente molto alta nello stimolare il sistema immunitario. E quindi accanto a questa stimolazione importante del sistema immunitario desiderata, quindi l'allenamento del sistema immunitario a riconoscere e attaccare e a distruggere il virus in questione, questa stimolazione importante del sistema immunitario genera anche degli effetti appunto non desiderati, quindi questo scatenamento del sistema immunitario genera anche quelli che sono appunto i fenomeni che vediamo frequentemente di stanchezza, di mal di testa, di febbre, di brividi, ecco, questo è il motivo.
Dottoressa Cottanato, un altro messaggio ci chiede: per quanto tempo si è coperti dalla vaccinazione?
Allora, al momento abbiamo dei dati che ci fanno presupporre che la copertura vaccinale nei ragazzi tra i 12 e i 15 anni sia esattamente uguale a quelle che abbiamo nella fascia d'età più adulta. È chiaro che i primi ragazzi che sono stati vaccinati col prodotto Pfizer proprio nello studio pilota risalgono adesso al mese di aprile, se non sbaglio, quindi adesso abbiamo un'osservazione che è di 3-4 mesi, quindi avremo bisogno di altri mesi ulteriori per poter vedere veramente la copertura vaccinale per questa fascia d'età specifica, ma non abbiamo elementi per pensare che sia inferiore alle fasce d'età più adulte.
Un altro messaggio ci chiede se è consigliabile fare il vaccino ora con la previsione di avere un bambino. Professor Ceschi?
Quindi non ha ancora, no, se ho capito bene la signora, una gravidanza in corso. Penso che sì, sia una buona considerazione da fare, perché comunque si sa che la gravidanza è una condizione, è una situazione che predispone a un eventuale decorso più severo di malattia, quindi nel frattempo si sa che la vaccinazione è possibile anche in gravidanza, ma se questa è una previsione, quindi c'è la possibilità di vaccinarsi prima di essere incinta, penso che sia un buon elemento da tenere presente a favore della vaccinazione.
A favore della vaccinazione. Dottoressa Cottanato, un altro messaggio invece parla proprio di un'allergia al principio del medicamento del Voltaren, diclofenac sodico. Si può fare il vaccino, ci chiedono?
Anche lì non ci sono delle controindicazioni. Le allergie, quello che intendiamo con allergie, poi il professor Ceschi potrà eventualmente completare o correggere, sono proprio delle allergie note ai componenti del vaccino o delle reazioni anafilattiche importanti ad altri vaccini eseguiti in passato. Le allergie di tipo alimentare, di tipo ambientale, quindi pollini o ad altri principi attivi specifici dei medicamenti, non fanno parte delle controindicazioni.
È corretto quanto ha detto la collega Cottanato. È importante comunque dire che nel singolo caso, se c'è un qualsiasi dubbio, una qualsiasi perplessità, è importante comunque discutere con il proprio medico curante, che dispone di tutta la storia clinica, e nel caso lo ritenga necessario, una valutazione allergologica viene a volte eseguita proprio per poter eseguire la vaccinazione, che comunque ricordiamo viene effettuata in un contesto medicalizzato, protetto, ovvero comunque con persone che sono in grado di intervenire nel caso dovesse esserci una problematica di reazione allergica, ma per questi chiarimenti pre-vaccinazione possono essere importanti per proprio poter poi essere sereni al momento della vaccinazione.
Professor Ceschi, prima di congedarla, perché dobbiamo salutarci alle 11:30 con lei, arriva una domanda che è legata all'omologazione, all'iter di omologazione. Ci chiedono: ma per gli altri vaccini è sempre così veloce come è stato per il vaccino anti-Covid? Cosa possiamo dire semplicemente su questo iter di omologazione?
Ma no, la risposta è no. Per gli altri vaccini e per gli altri farmaci solitamente il processo era, dico era perché chiaramente adesso questo apprendimento che c'è stato con i vaccini Covid farà scuola, ha insegnato tante cose, di fronte all'emergenza sanitaria globale, all'urgenza che c'era di rapidamente trovare quella che ancora ad oggi è la soluzione migliore, unica, veramente efficace al contenimento di questa pandemia, ovvero i vaccini. Di fronte a questa emergenza che c'era, sono state unite le forze dei ricercatori, della comunità medico-scientifica internazionale e al contempo anche delle autorità regolatorie, ovvero in Svizzera Swiss Medic e gli equivalenti in altri paesi, che rapidamente hanno valutato tutti i dati non appena emergevano. È stata messa in piedi quella che adesso viene definita la valutazione continuativa, ovvero in passato si aspettava di avere tutto il dossier completo di uno studio per poi sottometterlo alle autorità che lo valutavano secondo i loro tempi. In questa fase di emergenza i dati appena emergevano venivano progressivamente inoltrati alle autorità, che continuavano a fare una valutazione assolutamente scrupolosa e rigorosa. Non sono stati fatti sconti sul tipo di analisi, sulla profondità e l'accuratezza dell'analisi, ma sono stati abbreviati di molto i tempi amministrativi. Quindi questo è il motivo per cui ha portato alla rapida omologazione, quindi alla rapida possibilità di utilizzare questi vaccini nella popolazione.
Grazie professor Alessandro Ceschi delle sue spiegazioni e della sua disponibilità oggi. Ricordo, primario e direttore medico e scientifico dell'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana dell'EOC. Ci congediamo da lei, sappiamo che ha un impegno inderogabile. La ringrazio comunque per essere stato con noi in questa prima parte di Mille Voci.
Grazie a voi e buona continuazione.
Buona continuazione anche a lei. Noi andiamo avanti con Mille Voci, risponderemo a tutti i messaggi, ai molti messaggi che stanno arrivando. La dottoressa Cottanato invece rimane anche per la seconda parte di Mille Voci. Ora ascoltiamo Jamiroquai e poi torniamo con i vostri messaggi. With a sunshine smile upon my face, my friends are close at hand. Even though my inhibitions have disappeared without a trace, I'm mad. Oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy into planetary. Good vibes on. Say at the speed of Jeeva. Maybe I have to
per scrivere, inviare foto, video e messaggi audio a Rete 1, WhatsApp 076 321 1113 oppure cerca su Telegram Rete 1.
Allora, mille voci, stiamo parlando del vaccino per i più giovani dopo l'omologazione a inizio giugno del vaccino Pfizer-BioNTech anche per gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni e quella che è giunta lunedì per Moderna per la fascia 12-17. Con noi c'è la dottoressa Lisa Cottanato, specialista in pediatria e in malattie infettive dell'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana dell'ente ospedaliero cantonale. Dottoressa Cottanato, tornando all'allergia ai farmaci, ci scrivono allergia alla penicillina, credo che non sia in questo un caso per un giovane, ma in generale l'allergia alla penicillina è una controindicazione per il vaccino?
Ma come detto prima, di base le allergie ai farmaci non rappresentano una controindicazione per il vaccino. Ma è chiaro che, come anche giustamente sottolineato e completato il professor Ceschi, qualora ci fossero dei dubbi, vale la pena sempre discuterne con il proprio medico di fiducia e valutare la necessità dei test allergologici da poter fare prima del vaccino, proprio per fare il tutto in tranquillità e sicurezza.
Invece arrivano anche diversi messaggi che si pongono la domanda se vale la pena, diciamo, vaccinare questa fascia di adolescenti, di giovani adolescenti, visto che sviluppano un decorso molto blando della malattia. Magari torniamo da dove siamo partiti su questa analisi, appunto, rischi e benefici, che proprio per questa fascia di età deve essere magari più individuale, ognuno deve un po' fare liberamente le proprie valutazioni, perché tutti ci scrivono ma perché vaccinare i 12-15 anni quando poi, appunto, lo sappiamo, appunto sviluppano una malattia molto blanda.
Allora, come diceva giustamente lei e come abbiamo detto prima, ogni vaccinazione si basa sempre, o ogni diciamo misura terapeutica preventiva si basa sempre su una valutazione del rischio-beneficio, quindi rischi legati al vaccino stesso, quindi ad eventuali effetti collaterali del vaccino, e rischi che invece una persona potrebbe avere nel contrarre la malattia. Quindi va da sé, e lo abbiamo imparato tutti durante questa pandemia, che il ragazzo tra i 12 e i 15 anni ha chiaramente minor rischio di sviluppare degli effetti collaterali, un decorso grave, adesso stavo facendo confusione, un decorso grave della malattia da Covid, e quindi rispetto a una persona di magari 50, 60, 70 anni ha chiaramente un rischio minore di gravità di malattia. Questo non toglie però il fatto che ci sono dei ragazzi, anche pochi, che però hanno avuto un decorso grave della malattia o che si portano dietro gli strascichi di un Covid, quale appunto il long Covid, che può anche essere debilitante. Quindi la valutazione è sempre, per questo motivo, individuale. C'è stata una richiesta, ci sono famiglie e ci sono ragazzi che hanno richiesto di poter fare il vaccino, ed essendo arrivata l'omologazione è stato assolutamente corretto, è un passo da fare, quello di offrire la vaccinazione anche in questa fascia d'età. Ma come detto prima, è una valutazione che va fatta proprio individualmente. Chiaramente è più consigliata per i ragazzi, come abbiamo discusso prima, che hanno un entourage familiare particolare, quindi per proteggere qualcun altro a livello della famiglia, per i ragazzi che hanno una malattia cronica sottoggiacente, per quelli che si apprestano comunque a lavorare nel sistema sanitario. E questo si tratta del discorso più individuale, quindi un po' più tra virgolette egoistico. E poi c'è chiaramente il discorso di collettività, considerando il fatto che siamo comunque in una pandemia mondiale, dove il maggior numero di persone che viene vaccinato va a contribuire a una riduzione della diffusione del virus. Quindi in quest'ottica più grossa è ovvio che riuscire a vaccinare gli adolescenti potrebbe aiutare nel contenimento della pandemia. Vorrei però sottolineare che la fascia d'età 12-15 anni rappresenta comunque un 3% a livello della popolazione totale, quindi sicuramente l'obiettivo primario al momento è quello di vaccinare le altre fasce d'età più grandi, perché lì sappiamo che ci sono ancora tante persone che non si sono vaccinate, che oltre a contribuire alla diffusione del virus hanno anche un rischio personale di decorso grave molto più importante.
Sì, è quello che ci sottolineavano in un messaggio appunto sull'immunità di gregge al quale questa fascia di popolazione contribuirebbe in misura ridotta. Ci chiedono, è giusto che le persone vaccinate possono avere il virus ma non sviluppano i sintomi?
È possibile, proprio perché dal momento che una persona vaccinata ha sviluppato un'immunità, può contrarre il virus, ma chiaramente il suo sistema immunitario è pronto a combatterlo. Quindi è possibile che ci sia un decorso molto più blando, o comunque addirittura che non ci siano dei sintomi, ma potrebbero essere positive comunque, questo sì. Proprio perché la vaccinazione non va ad evitare il contagio, quindi che la persona si infetti, ma evita il decorso grave della malattia.
Invece che una persona vaccinata trasmetta meno il virus, cosa possiamo dire?
Anche questo, nel frattempo non abbiamo ancora dei dati specifici per questa fascia d'età, ma sappiamo dalle altre fasce d'età che sono state analizzate che le persone vaccinate riducono notevolmente il rischio di contagiare altre persone, proprio per i motivi elencati prima.
Dottoressa Cottanato, arriva una domanda sull'omologazione, che non so se ormai il professor Ceschi non è più con noi, non so se le posso porre comunque la domanda, se esula dal suo campo d'azione, me lo dica. Mi chiedono di questa omologazione provvisoria, cosa significa?
Allora, adesso qui ammetto che esce un po' dal mio campo, in quanto tutta la parte più tecnica non mi
appartiene. Era per il professor Ceschi, sì.
Esatto.
Niente. Allora, andiamo avanti. Ci sono moltissimi messaggi. È più protetto un guarito o un vaccinato?
Allora, lì non ci sono, a mia conoscenza, non ci sono dei dati. Adesso soprattutto io parlo sempre della fascia d'età dei giovani, 12-15 anni, che mi vadano a dare dei dati da questo punto di vista qua. Abbiamo un'ottima protezione con il vaccino, quindi raggiungiamo un'ottima protezione per i ragazzi che vengono vaccinati e sicuramente anche i ragazzi che hanno avuto un decorso di malattia, comunque che hanno avuto il Covid, adesso sono in decorso, hanno anche loro sviluppato degli anticorpi. Quello che era stato discusso, ma anche lì i dati non erano proprio lineari o comunque non si è trovata una conferma definitiva, erano un po' contrastanti, era il fatto che la risposta immunitaria, quindi quanti anticorpi io sviluppo, dipendesse dalla gravità dei sintomi che sviluppavo durante la malattia. Quindi uno che sviluppava pochi sintomi sviluppava meno anticorpi rispetto a uno che faceva la malattia con un decorso più grave. Quindi se andiamo a ragionare su quello, è chiaro che un ragazzo che mi fa pochi sintomi e ha un decorso molto meno grave della malattia probabilmente avrà una risposta immunitaria forse che perdurerà per meno tempo rispetto a un vaccinato, però chiari dati lì non ce ne sono ancora.
Ci chiedono invece se prima di vaccinare i ragazzi non sia meglio stabilire se abbiano già contratto il virus.
Ma allora lì di per sé non vedo la necessità di andare a fare un esame sierologico, che penso intendono questo, per vedere se il ragazzo ha sviluppato degli anticorpi o no, perché comunque sappiamo che anche l'esito da malattia non è che ci garantisce una protezione a lungo termine, tant'è che anche le persone che hanno avuto la malattia anche per queste persone è consigliato fare una dose di vaccinazione. Quindi non c'è nessun problema a fare due dosi di vaccinazione anche qualora questi ragazzi abbiano già contratto il virus anche in modo asintomatico. Bisogna mettere in conto eventualmente che soprattutto con la seconda dose di vaccino potrebbero avere qualche effetto collaterale in più, ma niente di grosso o di preoccupante o che possa creare o destare preoccupazioni.
Dottoressa Cotanato, si è discusso, si sta discutendo in queste settimane su chi deve prendere la decisione per la vaccinazione di questi ragazzi minorenni nella fascia 12 e 15. Abbiamo sentito della capacità di discernimento dei ragazzi. Possiamo dire qualcosa su questo punto, sul processo decisionale verso la vaccinazione, che lo ricordiamo è totalmente facoltativo? Ecco.
Ma allora, questo è un tema che è balzato un po' all'attenzione di tutti adesso con il tema della vaccinazione, però in realtà è un tema che noi in medicina, noi pediatri conosciamo bene, perché non è solo legato alla vaccinazione, ma si tratta di tutte le decisioni mediche che riguardano un ragazzo. Quindi quello che si dice che è definito per legge comunque è che un ragazzo che ha la capacità di discernimento, capacità che deve essere valutata o dai genitori o comunque dal medico che andrà ad effettuare l'atto, può decidere liberamente anche contro il parere dei genitori, e questo vale sia per una cura medica che per la vaccinazione adesso per il Covid. Quello che si dice è che tendenzialmente l'età limite per dire che questa capacità di discernimento può esserci è più o meno dei 10 anni, quindi dai 10 anni in su, e questo viene fatto con un'attenta valutazione da parte dei medici che hanno in cura il ragazzo.
Allora, ci dicono, mio figlio ha già fatto 6 mesi fa il Covid in maniera sintomatica, ha ancora gli anticorpi in corpo, perché dovrebbe farsi vaccinare se ha ancora gli anticorpi? Forse è un po' legato a quello che diceva prima, dottoressa Cottanatto.
Esatto. La motivazione è il fatto di avere una protezione più a lungo termine, proprio perché sappiamo che prima o poi questi anticorpi comunque scenderanno e andranno via via a scomparire, e l'importante è quello di fare il richiamo come viene fatto per tutte le altre vaccinazioni, cioè noi facciamo regolarmente il richiamo per il tetano, per la difterite, per la pertosse, proprio perché il sistema immunitario necessita di venire sollecitato regolarmente per poter essere pronto qualora venisse di nuovo in contatto con la malattia. Quindi la stessa cosa vale un po' per il Covid.
Ci richiedono il vaccino per quanti mesi protegge, l'avevamo detto all'inizio, lo possiamo ripetere?
Allora, abbiamo dei dati al momento che non ci fanno intendere che la protezione nei ragazzi abbia una durata limitata rispetto o più breve rispetto a quella nelle fasce d'età più adulte. È chiaro che i dati sono ancora in corso, perché i primi ragazzi che abbiamo vaccinato nell'ambito del progetto pilota risalgono comunque ad aprile-maggio, se non sbaglio, quindi è chiaro che solo quei mesi potremo dire se ci saranno delle grosse differenze tra i ragazzi e le persone adulte, ma non ho elementi per pensare che i ragazzi avranno una protezione di durata inferiore.
Qui è ci pongono una domanda che è un po' più legata alla politica di salute pubblica. Ci dicono, in farmacia a un vaccinato non danno più i tamponi, e allora cosa devo fare se sono vaccinato però voglio fare visita a un malato immunosoppresso?
Ma allora, in quel caso, allora, è così che a livello di politica, poi non voglio entrare sì. nelle decisioni, diciamo, più politiche.
Di politica sanitaria,
esatto,
che non sono,
perché non mi concernono. Nel caso di dubbio, di preoccupazione, è sempre importante mantenere le misure di igiene che conosciamo, quindi il porto della mascherina, l'igiene delle mani, l'eventuale distanza, e queste sono le misure che ci permettono con una buona sicurezza il fatto di dire evitiamo un eventuale contagio verso una persona immunocompromessa.
Allora, abbiamo parlato appunto delle questioni di organizzative, di politica sanitaria, di decisioni. Io dico a chi ci sta ascoltando che per i benefici indiretti della vaccinazione per i più giovani, per esempio poter evitare la quarantena per uno studente in una classe scolastica, queste decisioni verranno prese dal DEX, che sta riflettendo proprio sulle varie misure, nella conferenza stampa che si terrà il venerdì 27 agosto, la classica conferenza stampa di inizio della scuola, appunto, per appunto la cosa altra che si discute è vaccinato, poi l'uso della mascherina in classe, se un ragazzo è vaccinato deve comunque andare in quarantena. Queste informazioni le sapremo appunto a fine agosto, qualche giorno prima dell'inizio della scuola. Questi sono quelli, dottoressa Cottanato, che si chiamano i benefici indiretti, i benefici sociali della vaccinazione, in un certo senso.
Esattamente, sì.
Allora, magari ricordiamo come avviene l'iscrizione al vaccino per i più giovani. È attivo il portale appunto del cantone, ci si può iscrivere lì e la vaccinazione viene fatta al centro di Giubiasco, oppure ci si può rivolgere ai pediatri che hanno aderito a questa campagna. Sono, mi sembra, 13. Qualcuno diceva forse sono pochi i pediatri che hanno aderito alla campagna vaccinale.
Ma io credo che in realtà sia chiaro, ci sono molti più pediatri sul territorio cantonale, ma sono estremamente ben distribuiti. Ci sono pediatri che si sono messi a disposizione non nel loro studio, ma per essere presenti al centro vaccinale. E comunque va ricordato che a livello logistico e pratico non sarebbe comunque stato possibile proprio per una questione pratica del vaccino, perché non si tratta di siringhe singole per ogni vaccinazione, ma si tratta comunque di una fiala che va suddivisa nelle varie dosi per poterle somministrare, motivo per cui c'è proprio un'organizzazione più importante alle spalle, quindi non sarebbe comunque stato possibile organizzare delle vaccinazioni su tutto il territorio cantonale o per tutti i medici proprio per una questione pratica logistica. C'è il centro vaccinale di Giubiasco che copre molto bene la regione del Bellinzonese e ci sono comunque distribuiti dei pediatri sia nel Locarnese, Lucanese che Mendrisio Otto, quindi io penso che dal punto di vista dell'offerta siamo assolutamente ben forniti.
È anche molto curata la comunicazione, sono state allestite delle schede, le si trova sempre appunto sul sito del cantone, anche sul sito della Confederazione, delle schede informative che parlano un linguaggio molto semplice, sono dirette proprio ai ragazzi e alle ragazze di questa fascia di età 12-15. Perché la comunicazione nell'ambito delle vaccinazioni è fondamentale. Si è riscontrato che l'esitazione a farsi vaccinare è anche magari dovuta al fatto che non si sono trovate le informazioni che si cercavano.
Assolutamente sì, ma questo è una cosa che conosciamo molto bene e che ritorna ad intervalli regolari con tante nuove vaccinazioni. Io ricordo anni fa è stata esattamente la stessa cosa con la vaccinazione per il papillomavirus. Era un vaccino nuovo, quindi non lo si conosceva, c'erano molti dubbi e ci vuole sempre un po' di tempo per tra virgolette abituarsi e accettare queste nuove proposte preventive che vengono fatte. E l'informazione è assolutamente la base di qualsiasi misura preventiva, quindi anche in questo caso se ci sono dubbi, se ci sono domande, il medico di riferimento è sicuramente a disposizione, le farmacie sono ben disponibili a dare informazioni in merito, quindi l'importante è che le famiglie o i ragazzi chiedano.
Un ultimo messaggio ci dice: credo che i virus e i batteri si sviluppano anche con la mancanza di igiene, vorrei sapere qualcosa in merito.
Allora, non so se ho capito bene la domanda. Allora, è chiaro che una mancanza di igiene, e qui per adesso nel dettaglio del coronavirus, è ovvio, la mancanza di igiene riguarda la disinfezione delle mani, il lavare le mani, il fatto di non starnutire nella mano ma di starnutire nella piega del gomito. Questo chiaramente, considerata così, la mancanza di igiene contribuisce alla diffusione. E la stessa cosa vale un po' per i batteri. Noi abbiamo un sacco di batteri che sono per esempio a contagio feco-orale, quindi vengono espulsi nelle feci e poi chiaramente se il tutto è contaminato lo ingeriamo nuovamente, e quindi possiamo così procurarci un'infezione. Non so se era questo il senso della domanda.
Credo di sì, se posso averla interpretata anch'io come l'ha interpretata lei, penso che fosse questo. Dottoressa Lisa Cottanatu, ricordo, specialista in pediatria e malattie infettive dell'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana dell'Ente Ospedaliero Cantonale, io la ringrazio per la sua disponibilità di essere stata anche a Mille Voci anche oggi.
Grazie a voi.
Buon proseguimento di giornata, buon lavoro. Mille Voci torna domani, sempre dalle 11 da Isabella Visetti. Un buon proseguimento di giornata.
Mille Voci.